Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la segna stampa commentata a cura della redazione di Radio Città Aperta. Con voi in studio Alessio Lamaccioni, un po' di notizie, un po' di articoli su queste elezioni amministrative ormai alle porte, mancano pochi giorni. Un articolo del Post, il primo grosso problema di chi vincerà a Roma, parliamo delle elezioni a Roma, qui a Roma dove abbiamo tra l'altro la sede della radio. Sarà l'annosa crisi dei rifiuti, uno dei pochi grandi temi affrontati in campagna elettorale, ma una soluzione immediata non c'è. Via Cherusi, una breve strada a ferro di cavallo nel cuore di Roma Nord, a poca distanza da Corso Trieste, circonda l'istituto privato scolastico Cristo Re, è stretta e a senso unico, con i due lati sempre pieni di macchine parcheggiate. A metà della curva c'è uno dei quattro punti di raccolta rifiuti, con quattro cassonetti quasi sempre stracolmi e rotti per via del troppo carico. Durante l'estate di 2 anni fa, quello dell'umido si crepò sul fondo, impedendone di fatto la raccolta per settimane, perché gli operatori non potevano sollevare il cassonetto senza che il contenuto si riversasse per strada. I residenti nei palazzi di fronte raccontano che quell'estate c'era un odore ancora più insopportabile del solito, con le zaffate fetide che raggiungevano gli appartamenti dei primi piani. Le varie segnalazioni fatte online non portarono a nulla. Solo dopo aver contattato telefonicamente AMA, la municipalizzata che si occupa dei rifiuti a Roma, i residenti riuscirono a far sostituire il cassonetto rotto, consentendo la ripresa della raccolta dell'umido. Ma nei mesi e negli anni successivi il ritmo di raccolta dei rifiuti è rimasto comunque troppo basso. Molto spesso si formano lungo la strada grossi accumuli di plastica, imballaggi vari e rifiuti organici che tirano gli animali della zona, soprattutto topi. La situazione di via Cherusio somiglia a quella di tantissimi quartieri di Roma, grandi e piccoli, della periferia del centro, e rappresenta solo una minima parte, quella più eclatante, più visibile ai cittadini e alle cittadine, di un problema più grande e complesso, quello della cronica e nota emergenza dei rifiuti nella capitale. È un problema così annoso che definirlo un'emergenza ormai fuorviante, di cui dovrà necessariamente occuparsi chi vincerà le prossime elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, perché in città la questione dei rifiuti è percepita come una delle più gravi e urgenti da risolvere. Non a caso si è parlato di rifiuti con una certa frequenza durante la campagna elettorale, che complessivamente si è soffermata poco sugli altri nodi che a volte viene chiamata nuova questione romana, cioè l'insieme dei problemi che la città dovrebbe affrontare per invertire il suo ormai proverbiale declino. Fra gli altri, il ripensamento delle competenze di chi amministra un territorio enorme, difficilissimo da governare, quindi dei municipi, del comune, della città metropolitana, la rielaborazione dell'eredità storica dell'offerta culturale e turistica, la ricerca di una nuova visione, di un'idea di città diversa dal centro politico amministrativo che è stato negli ultimi decenni. Sono temi ricorrenti nell'ampia produzione saggistica sulla capitale, ma in campagna elettorale sono stati esaminati poco e solo superficialmente. Il dibattito fra i quattro candidati principali, Carlo Calenda per Azione, Roberto Gualtieri per il centrosinistra, Rico Michetti per il centrodestra e la sindaca uscente Virginia Raggi per il Movimento 5 Stelle, si è concentrato su proposte più laterali, come il Museo Unico della Roma Antica ipotizzato da Calenda, o su questioni legate alla sicurezza, di cui i candidati si sono occupati estesamente con iniziative come il DASP Urbano, sempre di Calenda, o il Sindaco della Notte di Gualtieri, entrambe intese come un freno agli episodi di violenza e disturbo della quiete nei quartieri della città dove la vita notturna è più vivace. Fra gli aspetti più raccontati della campagna elettorale c'è stata anche la sistematica assenza di Michetti nei confronti con gli altri candidati, giustificata così dal candidato di centrodestra: ai confronti preferisco la periferia. La mia campagna elettorale, a differenza degli altri candidati partiti molto prima, è iniziata soltanto in estate, con agosto di mezzo, ed è quindi evidente che in questa fase io privilegio il contatto e l'ascolto dei problemi dei cittadini. Michetti aveva ricevuto un altro giro di stampa e commenti critici quando è emerso che a poco più di 2 settimane dal voto non aveva ancora presentato il suo programma elettorale. Quando poi l'ha presentato, le critiche sono continuate perché ampie sue parti sono risultate copiate. Nonostante gli inciampi, Michetti è considerato il favorito al primo turno per via del grande peso che la sua coalizione ha nei sondaggi. Tuttavia, data la presenza di 4 candidati di rilevanza più o meno equivalente, situazione unica nel panorama delle grandi città in cui si voterà, si andrà quasi sicuramente al ballottaggio, e a quel punto una vittoria di Michetti è tutt'altro che scontata. a un eventuale secondo turno buone possibilità di vincere chiunque riesca ad arrivarci fra gli altri tre candidati. Gualtieri sembra messo meglio, ma i sondaggi a livello locale possono essere meno affidabili del solito e inoltre risulta un'alta percentuale di indecisi, ragione per cui gli osservatori considerano possibile un secondo posto a sorpresa di Calenda o in misura un po' minore di Raggi. Da più di due settimane Raggi incalza Gualtieri chiedendogli dove abbia intenzione di costruire due nuove discariche temporanee progettate nel recente piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio. Il resto della campagna elettorale Raggi l'ha passato per lo più insistendo sull'attività di manutenzione ordinaria fatta in città, potatura di alberi, lavori su manti stradali San Pietrini e sulla necessità di garantire continuità all'amministrazione comunale, cercando di mettere in buona luce il lavoro fatto in questi anni, anche con modalità giudicate un po' goffe e ingenue sui social. In un'indagine recente di un'agenzia del comune che si occupa di monitorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici, più del 60% dei partecipanti ha rilevato due problemi nel servizio di raccolta dei rifiuti: la frequenza troppo bassa con cui vengono svuotati i cassonetti e la mancata pulizia dell'area circostante. Meno del 10% non ha indicato nessuna criticità. Il problema dei rifiuti a Roma può essere compreso meglio se lo si riconduce a tre circostanze che hanno contribuito a generarlo. La prima è di tipo storico, la presenza per decenni della discarica di Malagrotta. La seconda di tipo legale e amministrativo, la conflittuale divisione di competenze tra comune e regione. La terza di tipo tecnico, l'insufficiente dotazione di impianti. Roma ogni giorno produce circa 5.000 tonnellate di rifiuti. Per decenni, dal 74 al 2013, questa enorme quantità veniva assorbita dall'altrettanto enorme discarica di Malagrotta, di proprietà di Manlio Cerroni, imprenditore 94enne che oggi rivendica di aver garantito per oltre 30 anni, notte e giorno, un servizio al prezzo più basso d'Italia, come rilevanti economie per tutti i romani. Il problema di questa discarica era che nella sua gigantesca buca ci finivano rifiuti non trattati, tal quale, come si dice nel gergo degli specialisti, con gravi conseguenze ambientali e contravvenendo alla normativa europea. Per questo motivo la regione Lazio fu sottoposta a procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea e nel 2013 le giunte comunali e regionali, entrambe di centrosinistra, chiusero definitivamente Malagrotta. Contestualmente alla chiusura della discarica, l'allora assessore all'ambiente Stella Marino fece un piano di investimento per la costruzione di nuovi impianti e per la realizzazione di centri di trattamento e riciclo dei rifiuti, definiti ecodistretti. Se già allora si ipotizzava che la transizione avrebbe potuto essere complicata, dopo la caduta della giunta di cui faceva parte Marino divenne certezza. Nel 2015 subentrò il commissario Tronca, Francesco Paolo Tronca, per occuparsi dell'amministrazione ordinaria. Nel 2016 venne eletta Raggi, che si trova immediatamente un'emergenza rifiuti da gestire, ma che in seguito ha faticato a trovare un piano adeguato per sopperire alla mancanza di Malagrotta. Con Raggi al Campidoglio sono emersi tutti i problemi della frastagliata condivisione di competenze con la regione, che ha un ruolo rilevante in alcuni passaggi fondamentali. E la regione infatti ha stilato il programma di gestione ogni 6 anni, individuare le aree dove i comuni possono portare e trattare i rifiuti, gli ATO, gli ambiti territoriali ottimali, e a dare le autorizzazioni necessarie per costruire nuovi impianti di trattamento. I comuni invece si occupano della parte gestionale, organizzano la raccolta e tutte le fasi successive di trattamento, recupero e smaltimento, in modo da rispettare gli obiettivi e la linea dettata dal piano regionale. La materia delle competenze amministrative sui rifiuti è in generale complessa, ma nel caso di Roma lo è ancora di più per la situazione particolare della città e del Lazio, che su questo tema si trova più indietro rispetto ad altre regioni. Nel 2020 è stato pubblicato un volume che esamina la questione proprio dal punto di vista legale, l'amministrazione dei rifiuti a Roma, un'analisi giuridica, fra i cui autori c'è Eugenio Fidelbo, avvocato esperto di diritto amministrativo e dell'ambiente. Fidelbo spiega per questo che, per esempio, che questi ambiti territoriali ottimali a cui i comuni dovrebbero fare riferimento nel Lazio non vengono praticamente mai rispettati, né con il comune piano regionale, né con il nuovo, né con il vecchio, né con il nuovo. Gli ambiti territoriali ottimali spesso derogano i confini comunali, a volte anche quelli provinciali. Al loro interno si dovrebbe chiudere il ciclo dei rifiuti, dice Fidelbo. Adesso c'è una nuova legge regionale, ma deve essere ancora attuata. Il problema è che c'è una sorta di cascata di competenze che vanno dallo Stato per il quadro generale alle amministrazioni locali per la gestione, per cui il rischio di ineffettività è alto. La conseguenza di tutto questo è che quando Roma si ritrova con gli impianti pieni manca un quadro di riferimento chiaro ed è costretta a rivolgersi ai comuni circostanti o addirittura ad altre regioni, cercando volta per volta accordi con altri enti locali che non sempre vanno a buon fine anche per via del costo sociale, ambientale e politico che comporta gestire grandi quantità di rifiuti. Ne sono un esempio le proteste che ci sono state quest'estate al Bano, un comune dei Castelli Romani, dove di recente è stata riaperta una vecchia discarica per portarci i rifiuti della capitale. Già questo, entriamo in fase di commento, la dice lunga, no? Si chiude nel 2013 una discarica Malagrotta per i danni ambientali che produce, se ne apre un'altra poi ad Albano, quindi scaricando i rifiuti in un'altra comunità, no? Perché non si riesce a trovare un piano alternativo. L'articolo prosegue ancora, è molto lungo, è molto interessante, va detto, perché va a ricostruire un po' tutta la questione dei rifiuti del Nomad Annosa. La strada ovviamente ci sembra, come si può dire, segnata, no? Bisognerebbe fare in modo che la differenziata, no, arrivasse a livelli molto più alti di percentuali, ma questa cosa sembra molto difficile da attuarsi. Sempre dal Post, sempre in ambito di elezioni, un altro articolo: cosa vuole il centrodestra dalle elezioni comunali? Un tema più ampio. Perdere bene in estrema sintesi e sperare di ricomporre al più presto le tensioni interne ai partiti e alla coalizione. La coalizione di centrodestra si presenta alle imminenti elezioni comunali, che si terranno in oltre 1000 città italiane fra il 3 e il 4 ottobre, con una specie di paradosso. I sondaggi nazionali danno la somma di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia vicino al 50%, diversi punti sopra il centro-sinistra. Eppure l'obiettivo minimo della coalizione in vista delle amministrative sembra quella di evitare sconfitte troppo pesanti, che potrebbero complicare ulteriormente i rapporti interni, cioè uno dei fattori che hanno reso così sfavorevole la situazione a livello locale. Già da mesi le elezioni comunali del 2021 si presentavano come una sfida complicata, soltanto uno fra i capoluoghi di regione in cui si voterà, Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, Trieste, è attualmente governato dal centrodestra, cioè Trieste. Ma oltre al sindaco triestino uscente Roberto Di Piazza, l'unico candidato che sembra avere qualche speranza concreta di diventare sindaco è l'imprenditore Paolo da Milano a Torino. Il centrodestra si aspetta poi di vincere in Calabria, dove si vota per le elezioni regionali. In buona parte la colpa della debolezza dei singoli candidati. Sul Corriere della Sera, l'analista politico Massimo Franco ha notato che degli esperti nazionali nessuno si è voluto assumere la responsabilità di presentarsi come sindaco o sindaca, degli esponenti nazionali importanti del centrodestra. E che in particolare i candidati della coalizione a Milano e Roma sembrano scelte di compromesso se non al ribasso. Sia Luca Bernardo a Milano sia Enrico Michetti a Roma non hanno alcuna esperienza in politica, erano semi sconosciuti e hanno passato gran parte della campagna elettorale a difendersi dalle critiche e rimediare a gaffe inciampi. I candidati scelti a Bologna e a Napoli, Fabio Battistini e Catello Maresca, non sono mai riusciti a rappresentare una minaccia rispettivamente per Matteo Lepore e Gaetano Manfredi. Franco, come molti altri analisti, attribuisce la debolezza dei candidati a tensioni fra la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia, guidata da Giorgia Meloni. Ormai da mesi la Lega sta perdendo consensi nei sondaggi, sembra lontana dal 33% ottenuto alle elezioni europee del 2019, mentre Fratelli d'Italia è ormai il partito più popolare in Italia, secondo diverse rilevazioni. Anche in diverse città si ritiene che Fratelli d'Italia possa superare la Lega, persino al nord. E questo poi, insomma, questo è il tema principale del pezzo che prosegue, è molto interessante perché effettivamente spiega e racconta un paradosso, cioè la centrodestra, l'insieme dei partiti di centrodestra che in Italia vengono appunto dati ad altissimi livelli percentuali, sembrano non riuscire a esprimere candidati accettabili, perché qui viene più o meno spiegato. Andiamo avanti, sempre rimanendo sul tema delle amministrative, con un articolo su Internazionale. Torniamo a Roma, non c'è posto per la cultura nella campagna elettorale di Roma. Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale. Come triste la prudenza era la scritta su uno degli striscioni che un gruppo di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo portarono all'interno del Teatro Valle, uno dei più antichi teatri di Roma, 10 anni fa, il 14 giugno del 2011, quando decisero di occuparlo per salvarlo dalla chiusura e dall'abbandono e per denunciare l'assenza di politiche culturali di lungo respiro nella capitale del paese. L'occupazione del teatro doveva durare 3 giorni e invece andò avanti per 3 anni. Tutto era cominciato con la dismissione da parte dell'ETI, l'ente teatrale italiano, in favore di privati, l'annuncio dei tagli al FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo. I lavoratori dello spettacolo volevano denunciare la mancanza di finanziamenti adeguati per il cinema, per il teatro e per le arti in generale, le difficoltà di accesso ai fondi, la precarietà dei lavori legati allo spettacolo, la discontinuità di quel tipo di contratti, l'assenza di un reddito di base o di intermittenza e la progressiva chiusura degli spazi culturali della capitale. Questa chiusura c'è tuttora, anzi ora è stata accelerata per via della pandemia, spiega Benedetta Cappon, una delle occupanti del Valle. Quest'anno molti di quelli che 10 anni fa occuparono il Valle hanno occupato il Globe Theatre di Villa Borghese per chiedere misure di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dopo la crisi sanitaria, spiega la Cappon. All'epoca gli occupanti chiedevano che non si lasciasse in uno stato di abbandono uno dei teatri più antichi di Roma, all'interno di Palazzo Capranica, dove è andato in scena nel 24 la prima di 6 personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Una nazione civile di questo teatro ne avrebbe fatto un monumento nazionale, aveva detto Andrea Camilleri commentando l'occupazione. Lo slogan del Valle era un teatro vivo in un paese vivo. Ci incontrammo a Largo Argentina vestiti da turisti, poi grazie al custode del teatro entrammo, salimmo sul palco, fu una grande emozione, ricorda la Cappone. In quei giorni c'era stato un referendum molto partecipato che chiedeva di non privatizzare i beni comuni come l'acqua, e quella riflessione sui beni comuni fu uno dei cardini dell'attività del teatro occupato, che per anni fu attraversato da esperienze diverse, laboratori, dibattiti, sperimentazioni. Le contingenze internazionali erano favorevoli, c'erano state le primavere arabe nei primi mesi del 2011, da Tunisi al Cairo fino a Gezi Park in Turchia, i giovani scendevano in piazza per chiedere libertà e democrazia. A Madrid migliaia di giovani avevano occupato la Puerta del Sol e negli Stati Uniti gli attivisti si erano accampati a Zuccotti Park, dando via al movimento Occupy Wall Street, con l'obiettivo di chiedere conto della crisi economica a quelli che l'avevano creata. Gestivamo il Teatro Valle attingendo a tutta la riflessione di quegli anni sui beni comuni, sembrava che i beni artistici, gli spazi culturali andassero gestiti per il loro valore sociale e non in base alla proprietà, spiega Cappon. L'11 agosto 2014, dopo un lungo negoziato, finì l'occupazione e il teatro fu restituito al Teatro di Roma, che aveva preso l'impegno di restaurarlo e di rimetterlo in funzione. Ma 10 anni dopo il teatro è ancora chiuso, ha cambiato nome, ora è il Teatro Franca Valeri, in onore dell'attrice italiana che aveva fra l'altro seguito e appoggiato l'occupazione del Valle. Ma come tanti altri spazi culturali a Roma, dopo il restauro è stato aperto sporadicamente, solo per delle mostre o delle attività temporanee. Sicuramente l'occupazione di 10 anni fa impedì che il teatro fosse privatizzato, ma purtroppo non riuscì a imporre che fosse intrapreso un percorso di gestione condivisa e partecipata di quello spazio. L'articolo poi va avanti, cita la vicenda del Cinema Palazzo San Lorenzo, sgomberato nel pieno della pandemia il 25 novembre del 2020. Per fermare lo sgombero non è servita l'iniziativa che era stata attivata nell'ottobre del 2019 affinché il municipio acquistasse la struttura. Il cinema è stato occupato per salvarlo da una speculazione edilizia che voleva trasformarlo prima in una sala bingo, poi in un casinò, ma per quasi 10 anni ha offerto iniziative culturali, festival, proiezioni cinematografiche, mostri, dibattiti. Ricordiamo, l'articolo ricorda la figura un po' così di Virginia Raggi, la sindaca. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate, torna la legalità. Questo la vede la Raggi poche ore dopo il blitz che aveva messo i sigilli al palazzo, ma qualche mese dopo ha fatto marcia indietro, manifestando la proprietà, l'interesse ad acquistare il cinema per restituirlo alla città. Ricordiamo che la Raggi c'è andata a fare campagna elettorale dentro il teatro, dentro il Cinema Palazzo. E insomma è interessante perché è un articolo che fa un po' il punto della situazione sul tema della cultura a Roma, che è stato toccato un pochino poco e male in questa campagna elettorale, ecco. Poco e male. Chiudiamo segnalando un articolo di firma di Giorgio Cremaschi, di Potere al Popolo, su contropiano.org, contro il PUA, Partito Unico degli Affari. Il presidente del Consiglio Draghi scrive che Maschi ha buttato una caramella su Roma e subito i candidati dei principali partiti e schieramenti si sono gettati nella mischia per contendersela. Candidiamo Roma per l'Expo del 2030, ha promesso il banchiere capo. Sì, una grande fiera come quella del 2015 a Milano, che ha lasciato un deserto fatiscente laddove c'erano luminosi edifici saltati come simboli di uno smagliante futuro, ma che ha agevolato una gigantesca speculazione edilizia. Pochi giorni fa, sempre che dei Maschi, ho partecipato a un'enorme assemblea popolare sulla casa sotto la sede della Regione Lazio. Centinaia di persone senza casa o minacciate di sgombero per sfratto. Ecco, l'annuncio di Draghi ha sulla città, dove la questione sociale sta esplodendo, lo stesso effetto delle brioche di Maria Antonietta. Eppure tutti i quattro principali candidati che fingono di scontrarsi, compresa la sindaca uscente, hanno esaltato il messaggio di Draghi come Fantozzi di fronte al capufficio. A proposito di Milano, che da Thunberg vi ha appena definito come bla 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 tutte le promesse dei politici sulla crisi climatica, e il sindaco uscente ha risposto schierandosi fortemente con l'ambientalismo, affermando che la sua città sia all'avanguardia nella riconversione ecologica. Sì, con i boschi verticali, piante sui balconi dei grattacieli che portano verde e natura in abitazioni del valore minimo di 8.000 euro al metro quadro. È il fitto antagonista di destra del sindaco uscente, ha aggiunto che bisogna ridurre le tasse su tutte le case, quelle dei ricchi in primo luogo. Intanto le periferie boccheggiano nei veleni dell'inquinamento. Beh, più chiaro di così che dei Maschi non può essere, questo è il senso dell'articolo, che poi procede ancora per qualche capoverso e che va un pochino a accendere una luce un po' diversa anche sugli articoli che abbiamo proposto precedentemente, no? Sul tema della campagna elettorale, sul tema della politica e di come la politica si pone all'interno di queste campagne elettorali e degli obiettivi, no? Che quelli, insomma, che dovrebbero essere raggiunti, di quelli che invece vengono dichiarati come raggiungibili o sui quali viene espressa la volontà di raggiungimento. Bene, questo è quanto, si conclude qui questa edizione di Press Corner. Si avvicinano le elezioni, almeno insomma in 1000 città d'Italia, che sono tante, no? Saranno delle elezioni che avranno anche un valore politico non solo locale come risultato. Noi vi ringraziamo per averci seguito, salutiamo chi ci segue su Radio Città Aperta, chi ci segue su Gemini Network. Press Corner torna domani mattina.